Col buon ladrone anche noi siamo giunti dalla croce alla fede, da lui abbiamo appreso quanto sia fondamentale affidarci a Gesù come bambini, l'abbiamo visto poco fa, abbandonandoci totalmente alla sua misericordia. Abbiamo intuito anche che in Gesù si vede la gloria del Padre, chi vede me vede il Padre. Abbiamo imparato a vedere nelle membra di un crocifisso l'espressione della regalità, ricordate quest'uomo che dice io in Gesù ho visto il re, ricordati di me quando verrai nel tuo regno, una regalità che consiste nel donarsi, quindi ha capito che il suo regno non era di questo mondo, perché ha capito che uno che è un re così è un re che si dona, non è un re che pretende dagli altri, un altro che un re che non chiede il sacrificio degli altri ma che si sacrifica. E la nostra fede diventa allora un grido di aiuto, simile a quello dei 10 lebbrosi del Vangelo, del mendicante cieco di Gerico, ricordate, no? Figlio di Davide, abbi pietà di me. Le sorelle di Lazzaro, Signore, se tu fossi stato qui. E poi anche del buon ladrone, Gesù, abbi pietà di me. Gesù, ricordati di me. Ci mettiamo allora ancora accanto al buon ladrone, accanto a questo santo che abbiamo scelto come nostro maestro e gli chiediamo di insegnarci a invocare con fede il nome di Gesù, perché effettivamente la nostra riflessione è l'invocazione del nome di Gesù. Ci introduciamo ancora una volta con un salmo, salmo 137, ve lo leggo, è un bel salmo anche qui. 137. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà, per la tua misericordia. Hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. Contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva. Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Avete visto che è una preghiera di ringraziamento, in effetti comincia con ti rendo grazie Signore con tutto il cuore. È la preghiera di ringraziamento di un uomo che è stato salvato dalla sventura. Potremmo dire è la lode di chi non si sarebbe aspettato un segno di amore così grande. Signore, non mi aspettavo e tu invece mi hai voluto bene, mi hai salvato. La prima parte si articola in tre versetti e nei quali viene ripetuto per ben due volte rendo grazie e una volta cantare per esprimere l'animo in festa, per l'amore sperimentato. Ricordate, tre volte il numero tre è il numero del cielo. Signore, davvero questa grazia viene dal cielo, viene da te. E poi dopo la quarta volta c'è un cantare. Questa lode dal Signore che diventa un giubilo, un canto. E i motivi, quali sono i motivi di questa gioia? Sono l'esaudimento di una accorata preghiera. In effetti dice, il motivo è, nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Potrebbe essere la preghiera silenziosa del buon ladrone, eh? Nel momento in cui ha udito dalle labbra di Gesù le parole che gli hanno dato la gioia del perdono e la salvezza. È bello però immaginare questo nostro fratello maggiore nella fede voglia insegnare anche a noi questo inno di lode. Per questo recita per noi la seconda bellissima parte del Salmo. Cioè, io penso sempre, quando leggo un brano di Vangelo, a me viene in mente, mi domando, ma questa persona che ha incontrato Gesù, potrebbe essere, lo so, anche un apostolo, Pietro, per esempio, Pietro dopo la pesca miracolosa, io mi domando e dico, ma loro sono ebrei, quindi hanno una certa dimestichezza con la preghiera della Bibbia, e nella Bibbia c'è il libro della preghiera, che è il libro dei Salmi, che è composto di 5 libri, 150 Salmi. E quindi io mi domando, queste persone che hanno la dimestichezza con la parola di Dio e che pregavano con i Salmi, era il loro libro di preghiera, con quale Salmo avranno pregato alla sera, che so, dopo la moltiplicazione dei pani, i 6 lebbrosi guariti, i 9 almeno, perché il samaritano magari no, però gli altri, Gesù pregava con i Salmi, alla fine della sua vita cita il Salmo 21, l'inizio del Salmo, citare l'inizio del Salmo vuol dire fare proprio tutto il Salmo, perché i Salmi non venivano citati col numero, ma venivano citati con l'inizio, con l'incipit, un po' come l'uso delle encicliche papali, no? Cominciano sempre, il titolo dell'enciclica sono le prime parole in latino dell'enciclica, e così i libri della Bibbia nella Bibbia non hanno i nomi che gli diamo noi, Genesi, Esodo, Levitico, eccetera, no, no, assolutamente no. I libri della Bibbia prendono nome dalla prima parola del libro. Il libro della Genesi si chiama in principio, in ebraico è Bereshit. Il libro della Genesi, il libro dell'Esodo invece comincia, questi sono i nomi, infatti, anzi in ebraico è, i nomi sono questi. E allora il libro dell'Esodo si chiama il libro dei nomi, eccetera. Ogni libro prende il titolo dalla prima parola, dalle prime parole. Così anche i Salmi. Allora io mi immagino il buon ladrone, nel momento in cui sale nel suo cuore una sorta di riconoscenza, mentre è lì, con quale parole, con quali parole avrà pregato, con quale... E mi viene in mente, potrebbe essere le parole del Salmo 137, no? Nel giorno in cui ti ho invocato e mi hai risposto. Hai cresciuto in me la forza per resistere al male, per non arrendermi di fronte alla difficoltà. E possiamo però anche immaginare la seconda parte di questo bellissimo Salmo, è una fede profonda in un disegno universale di salvezza che è opera del Signore, e tutti gli uomini, vedendo ciò che Dio ha operato per il suo fedele, per l'umile che era disprezzato, troveranno motivi di gioia, di canto, di speranza. Infatti vedete, ti loderanno tutti i re della terra. Tu hai reso la tua fama più grande di ogni, la tua promessa più grande di ogni fama. Canteranno le vie del Signore, perché hanno visto la gloria del Signore. Quindi è come se quest'uomo che ha inventato, che ha scritto questa preghiera, dicesse, Signore, veramente, gli altri vedendo come tu hai ribaltato la mia vita, come mi hai ricostruito la speranza, possono unirsi a me alla gioia, possono esultare con me. In fondo penso che la nostra gioia di cristiani diventa contagiosa. Se noi come cristiani abbiamo la gioia, riusciamo davvero a evangelizzare. La buona notizia è la nostra vita bella. Gli altri vedendo come sei sereno e come sei contento, dicono, ma insegnami come fai tu. C'era una cosa che mi colpiva sempre, io dicevo, mamma, arrivavo a scuola, il lunedì mattina quando arrivavo a scuola, dopo aver fatto il sabato normalmente tutta la mattina a scuola, tornavo, passavo tutto il pomeriggio nel confessionale, poi celebravo la messa prefestiva, finita la messa prefestiva c'era l'oratorio giovani, una roba l'altra, andavo a letto la sera morto, la domenica c'erano tutte le cose, tre messe più l'oratorio, tutta la storia, lunedì andavo a scuola 6 ore, e quando arrivavo a scuola, arrivavo nella sala insegnanti, vedevi gli insegnanti, i miei colleghi che avevano riposato magari 3 giorni, perché sabato non volevano il giorno libero. La domenica ha fatto un tubo e lunedì avevano magari un'ora, così arrivavano. Ah, Chiodaroli, io non so come fai a essere sempre così gioioso e pimpante. Dicevo, gioioso e pimpante, io sono più distrutto. Ma probabilmente trasmetteva serenità lo stesso, mentre loro che erano riposatissimi sembravano l'immagine del miserere, capite? E allora è lì, no? È così, insomma. Allora, la conclusione di questo salmo è ancora un grido di abbandono, eh? Il Signore vuole solo la vita e non farà che completare quanto Lui ha iniziato. È molto bello, no? Il Signore completerà per me l'opera sua, la sua bontà dura per sempre. Quindi il Signore non è uno che comincia le cose e poi le pianta a metà, le fa bene, eh? Ed è vero, Lui non fa le cose a metà. Non ti fa. Io mi ricordo un ragazzo che è guarito a Međugorje, era in carrozzina, eccetera, era la sera prima dell'Immacolata, era lì che passeggiava, la sua mamma spingeva la carrozzina, e a un certo punto lui era immobile, era un ragazzo che aveva, come si chiama quel. Spastico, sì, queste malattie progressive che lo distruggevano, quindi prima camminava, poi è cominciato a non camminare più, eccetera, quindi. Sì, sono quelle, non so come si chiamano, ecco, queste malattie strane, che però sono sempre più diffuse, e a un certo punto era lì, lui aveva visto in sogno, lui non conosceva neanche Međugorje. Una mattina si sveglia e dice alla mamma, sai che ho visto una Madonnina bianca in un giardino, che mi diceva vieni, vieni, mi faceva segno così con la mano di venire. E la mamma dice, ma ti sogni che Madonnina bianca? Poi un giorno riceve una cartolina e c'era sulla Madonna di Međugorje, quella che c'era nel giardinetto fuori dalla chiesa. Mamma, questa qui è la Madonnina che... E la mamma dice, beh, andiamo, insomma, sa mai. Arrivano là, è proprio la vigilia dell'Immacolata, la sera, la mamma prima di andare in chiesa gira davanti al giardinetto, e lui dice, mamma, guarda, la mia mano comincia a muoversi. E la mamma dice, oh, ma va, dai. Ma sì, vedrai che la Madonna non fa le cose a metà, vedrai che si muoverà anche l'altra. In effetti, finita la messa, si muoveva anche l'altra, e poi il giorno dopo si muovevano anche le gambe, e io l'ho visto in giro che camminava. Allora capite che il Signore non fa le cose a metà, se le fa, le fa bene. Quindi noi, allora, dobbiamo essere. E questo salmo lo dice bene, no? Quando dice: il Signore completerà per me l'opera sua, cioè se ha fatto così bene, perché io ho gridato, ho invocato e lui mi ha risposto, completerà per me l'opera sua. Io penso che il buon ladrone poteva dire ben questo, no? Se davvero uno mi ascolta così, lui che si trova in questa situazione mi ascolta così, mamma mia, cosa farà ancora, eh? E quindi questa preghiera anche qui, vedete, è una preghiera piena di espressioni delicate, toccanti, e quindi possiamo farla nostra, immaginando di essere anche noi nella situazione del buon ladrone, una fantasia non arbitraria del resto, perché alla fine siamo tutti nella situazione del buon ladrone, in qualche maniera. E poi, ecco, vi invito sempre a soffermarvi sulle parole che colpiscono di più, su quelle che sentiamo più vicine al nostro cuore, e lasciare che queste parole prendano dimora in noi, nel profondo del nostro cuore, e diventino poi preghiera, e preghiera silenziosa. O Signore Gesù, noi vogliamo renderti grazie perché hai fatto cose grandi. Tu hai detto: quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Ed il primo che tu hai attirato al tuo cuore dolcissimo è stato uno degli uomini che gli altri consideravano un malfattore, uno da eliminare dalla faccia della terra. Davvero tu hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. E a te vogliamo cantare davanti agli angeli e al mondo intero: tu ci ridoni la vita, tu sei sorgente di immensa gioia, di speranza. Ci affidiamo a te e invochiamo il tuo nome che salva. Tu, attraverso la contemplazione della tua misericordia e delle tue piaghe, ci hai condotto alla fede. Guidaci ora a quella preghiera del cuore che trova la sua espressione più alta nell'invocazione del tuo nome. O Salvatore divino, fa che nessuna cosa ci possa mai separare dal tuo amore e che tutta la nostra vita sia una risposta sincera ai tuoi generosi appelli. O Maria, madre di ogni misericordia, sostieni il nostro cammino con la tua presenza di intercessione e rendici testimoni della gioia di essere salvati. Amen. Veniamo adesso a rileggere di nuovo per l'ennesima volta questo testo, che ormai finiremo per imparare a memoria, spero. Sempre Luca 23, 33-43. Quando giunsero al luogo detro Caranio, lì la crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte, il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano, dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il capo: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e aggiunse: Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, dopo aver meditato sugli atteggiamenti del buon ladrone, siamo giunti a considerare la sua preghiera. Finalmente siamo lì, come prega il buon ladrone. Quest'uomo che sta condividendo la croce di Gesù e che ne ha contemplato le piaghe e che attraverso le piaghe è giunto alla fede, ha un'intuizione formidabile che certamente è frutto dello Spirito Santo, perché è lui che ispira il cuore, che tocca i cuori. Invoca il nome di Gesù. Ricordiamoci che Gesù vuol dire salvatore, colui che salva. Ci sono diverse preghiere nel Vangelo, San Luca, che è l'evangelista della preghiera, oltre che l'evangelista della misericordia, ce ne ha raccolte parecchie. Tra queste le più belle sono le più brevi, le più semplici. Per esempio c'è la preghiera del pubblicano, nella parabola dei due che salgono al Tempio, vi ricordate? O Dio, abbi pietà di me, peccatore, e lei son me, è amartolon, è proprio il greco, no? Proprio semplicissima, Kyrie eleison, insomma, O Dio, abbi pietà di me, peccatore. E poi c'è la preghiera del centurione pagano: Signore, non sono degno, di solo una parola. Simile a questa è anche la preghiera del buon ladrone, è in mezzo a tanta gente che sotto la croce usa in modo sarcastico la parola salvatore e il verbo salvare, avete visto quante volte? Ha salvato se stesso, non può salvare, scenda giù, noi crederemo, salvi se stesso, salvare, 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 che è proprio tipico, è il nome di Gesù. Usano infatti il nome di Gesù questa gente qui. Gesù è salvatore, ma che salvatore sei che ti chiami salvatore e non salvi? Capite questo? Cioè noi, per noi Gesù e salvatore sono due parole diverse, ma per l'ebraismo è la stessa cosa, la lingua ebraica. Quindi c'è questo giocare continuamente sul termine salvare, salvare, salvare. Ora, quindi, egli è l'unico che si aspetta tutto da Gesù. Gli altri non si aspettano niente, lo deridono. Lui è l'unico che si aspetta tutto. Notiamo per inciso che è l'unico che in tutti i Vangeli, non solo in Luca, si rivolge a Gesù chiamandolo solo col nome, senza aggiungere nessun altro appellativo. Non esistono altre persone che lo chiamano col nome, Tutti gli altri lo chiamano Gesù figlio di Davide, Gesù maestro, Gesù signore, Gesù salvatore, ma qui l'unico che lo chiama Gesù, chiamato per nome, senza alcun altro appellativo, senza nessuna aggiunta. Quest'uomo deve aver sentito un fascino straordinario nel Signore, tanto da parlargli come si parla a un amico, come se gridasse aiuto. Chi è che ti chiama per nome? Soltanto uno che ti è amico. Gli altri aggiungono sempre Signor, Padre tal dei tali, no? Uno che ti chiama... È mia sorella che mi chiama Pierluigi, l'unica che mi è rimasta, l'altra è in cielo, mi chiamerà anche lei, mia mamma sicuramente, lei mi chiamava Pierluigi, ma la mia maestra mi chiama Pierluigi, così. Però altri tutti ci aggiungono sempre dei titoli, Ora, quest'uomo deve aver sentito il fascino del Signore, tanto da parlargli come si parla a un amico, come se gridasse aiuto. Ma questo nome, dato al bambino da Maria e Giuseppe, per ordine dell'angelo, esprime da solo già la missione del figlio di Dio, vuol dire Dio salva, Josuà vuol dire Dio salva. Il disegno eterno d'amore di Dio sugli uomini, quest'uomo, questo nome, ricordate che il nome presso gli ebrei non era semplicemente un bel nome perché lo porta, che so, il tal attore, la tale attrice, no? No, no, il nome esprimeva la vita, il destino della persona, il che cosa ci stai a fare. Quando Dio cambia il nome ad Abramo, ricordate, e il nome vuole esprimere il suo destino. Av vuol dire padre, in ebraico padre si dice, si usa le prime due lettere dell'alfabeto ebraico, Aleph Bet, Av. Bram, Ram vuol dire grande, è famoso, più che sì, grande, famoso, padre famoso. Dio gli cambia il nome, non ti chiamerai più padre famoso, ti chiamerai Abraham. E uno dice, ma si è aggiunto solo un H, in ebraico la E, ma invece no, è più, vuol dire padre molto molto. Cioè non ti chiamerai più padre famoso, ma diventerai padre fecondo. Ecco cambiare il nome, vuol dire il tuo destino non è quello di essere grande, ma è di essere tanto, di essere famoso, cioè scusate, di essere fecondo, di essere generoso nel dare tanti figli, quindi cambiare il nome è questo. E allora il nome esprime proprio il significato profondo dell'essere che lo porta, dice il suo destino, mostra qual è la meta di questa persona. Non ti chiamerai più anche Giacobbe, no? Jacob. Jacob vuol dire sgambetto, vuol dire colui che trattiene col calcagno, cioè uno, tu alza, ti tengo per il calcagno, ti faccio cadere in terra, no? Quando uno alza la mano per dare un calcio, ti prende per, boom, va in terra. Ecco, calcagno. Anche perché Giacobbe è nato tenendo il calcagno al fratello, no? Ricordate? Allora lo chiamano Jacob. Ma Dio gli cambia il nome, che vuol dire sgambetto, vuol dire imbroglione. Da ora innanzi non ti chiamerai più Jacob, ti chiamerai Israel, colui che lotta e che vince. Cioè il tuo compito è quello di essere il vincitore, il lottatore che vince, che si lascia vincere da Dio, se volete, in fondo ricordate al guado dello Yabok, Giacobbe tutta la notte lotta con Dio, è la preghiera come lotta con Dio. San Paolo la usa molto bene questa espressione, lottare nelle preghiere, lotto con voi nelle preghiere. La preghiera è una lotta per ottenere da Dio le grazie, ma non per sé, per gli altri. Per esempio nel libro dei Numeri, in numero, capitolo 6, versetti 22 e 27, viene presentata la celebre benedizione a Israele all'inizio dell'anno, viene sempre letto il primo giorno dell'anno questo brano del libro dei numeri, numeri 6, 22, 27, così porrete il mio nome sugli israeliti, che significa in tal modo metterete gli israeliti sotto la mia protezione, li affiderete alle mie mani, cioè la mia persona, il nome vuol dire la persona di Dio, cioè io mi prendo cura di loro. Allora, invocare il nome di Dio significava affidarsi alla sua misericordia, aspettarsi tutto da Lui. Ora, il buon ladrone si pone nelle mani di Gesù e da Lui si attende tutto. Ecco il significato del pronunciare il nome di Gesù. È il primo, notate bene, che è il primo a sperimentare l'efficacia salvifica della preghiera di Gesù. Che cos'è? È l'incessante ripetizione del nome di Gesù, è il fondamento di tutta la vita spirituale per i cristiani ortodossi di rito greco e russo. Vi ricordate la preghiera del pellegrino russo, no? Sì, Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Qui, invocare il nome di Gesù, oppure anche solo Gesù, Gesù. Gesù, non Signore Gesù, basta Gesù, solo Gesù, cioè Salvatore, tu sei il mio Salvatore. È una preghiera che ha radici molto antiche e che si fonda probabilmente proprio sull'esperienza vissuta del buon ladrone, questa preghiera del pellegrino russo. È una forma di preghiera intensamente sviluppata per migliaia di anni dagli indù dell'India, per esempio. Essa viene chiamata la memoria del nome. Il Mahatma Gandhi ha propagato questa con zelo questa memoria del nome, e diceva che essa portava con sé benefici straordinari allo spirito, al corpo e alla mente. Diceva Gandhi di essere riuscito a superare ogni paura semplicemente con la ripetizione incessante del nome di Dio, perché diceva che lì c'è maggior potenza di una bomba atomica. Questo diceva Gandhi, non l'ho letto in Gandhi, ma l'ho trovato in un libro di Sadhana di Anthony De Mello, in cui lui cita Gandhi e parla proprio di questo, l'invocazione del nome, anche solo dire mio Dio, o Padre, o Dio, Padre, cioè è un affidare totalmente la nostra persona a Lui. Signore, Tu sei l'unico che mi capisce, che mi ama, mi affido a Te, mi abbandono a Te. Annessa al nome Gesù, il buon ladrone mette la richiesta, ricordati di me. È bellissimo, eh? Non chiede altro se non un ricordo. È bellissimo la parola ricordare, anche in italiano. Ricordare. Come si dice imparare a memoria? In francese si dice apprendre par cœur, no? Portare nel cuore. Infatti ricordare, c'è dentro la parola cor cordis, vuol dire portare nel cuore. Cosa chiede il buon ladrone? Conservami nella memoria del tuo cuore. Non ti scordar di me, è il grido, è la supplica di colui che ama e che sta per essere separato dall'amato, è la preghiera di chi si accontenta soltanto di essere amato. Non chiede che un piccolo spazio nel cuore, Signore, non ti chiedo di portarmi con te, ma portami almeno nel cuore, un piccolo spazio. Ricordati, ricordati. Viene in mente la preghiera che Sant'Ignazio, già vi dicevo, mette alla fine degli esercizi spirituali: dammi solo il tuo amore e la tua grazia e sono ricco abbastanza, né altra cosa più ti domando, ti affido tutto, Signore, solo questo ti chiedo. Poi dice: quando tu verrai, domanda, ma chi ha dato al ladrone questa intuizione che quest'uomo crocifisso come malfattore, questo Gesù, che tutti insultano, verrà, tornerà, quando, come? Il ladrone non lo sa, non cerca di sapere, però dice tu tornerai. Al di là della morte imminente, questo Gesù sarà dunque vivo. Il ladrone dice tu sarai vivo, non solo vivo, ma addirittura re. Abbiamo visto, no? Nel tuo regno. Quindi tu vieni, non solo sei vivo, sarai vivo, tornerai vivo, vivente, ma tornerai come re. Noi l'abbiamo visto che come re l'avevano incoronato di spine. Ma il ladrone non dubita di questa regalità. La riconosce, l'annuncia pubblicamente. Sentite cosa dice San Giovanni Crisostomo, molto bello, rimane meravigliato. San Giovanni Crisostomo, Crisostomo è già un nome bellissimo, no? Lui si chiamava Giovanni, e poi è stato chiamato Crisostomo, che vuol dire bocca d'oro, uno che parla bene, sono bocca d'oro, no? Un bel nome, no? Chiamare uno bocca d'oro. Crisostomos, la bocca d'oro. Perché parlava effettivamente, i suoi sermoni sono straordinari, sono bellissimi da leggere, scriveva benissimo, un greco bellissimo, poi le immagini, eccetera. Sentite cosa scrive San Giovanni Crisostomo: che cosa strana e inaudita, la croce è sotto i tuoi occhi e tu parli di regalità, che cosa vedi che ti possa far ricordare la regalità legale, la dignità regale? Un uomo crocifisso, contuso dagli schiaffi, schiacciato dalle beffe, dalle accuse, coperto di sputi, lacerato dai flagelli. È da questi segni che tu riconosci un re? Ecco la domanda che si pone San Giovanni Crisostomo, no? Come fai a vedere che lì c'è un re? Ora il mistero è chiarito se pensiamo che Gesù l'aveva predetto. Gesù aveva detto: i primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi. Perché lui ha capito tutto? Perché lui è uno degli ultimi. E perché noi non comprendiamo niente? Perché noi riteniamo di essere dei primi. i primi asini, ecco proprio, è qui, Questo ultimo tra gli ultimi, questo poverino, riceve il dono di diventare un maestro di preghiera, diventa un esperto di spiritualità, è incredibile, è lui che ha inventato la preghiera del nome, vedete? Maestro di spiritualità. È a lui che noi ci affidiamo allora ancora una volta come guida e patrono e gli chiediamo di insegnarci la preghiera di Gesù, di guidarci a questa esperienza straordinaria. Possiamo già provare questa esperienza oggi, mentre ci mettiamo lì davanti a Gesù, Gesù lì, e da Gesù sulla croce, Gesù pure nel tabernacolo. Gesù è qui, è vivo, anche se è sulla croce, però lui è già risorto. Noi siamo lì davanti alla croce, ma lui è già risorto, è già il vivente, non muore più. E viene se noi lo desideriamo. Un giorno domandarono a Teresa Neumann che cosa provava quando riceveva la comunione, perché lei viveva di Eucaristia, anche Teresa Neumann, come Marta Robben, anche lei si viveva solo di Eucaristia, se le toglievano l'Eucaristia moriva, però lei ogni giorno la riceveva, e hanno provato addirittura a prenderla in giro, lei a provare a darle una particola non consacrata. Lei non mangiava, non beveva, anche lei. Arrivavano lì e lei diceva, no, non è questa, questa non è Gesù. La riconosceva, riconosceva che era Gesù, che non era Gesù. Quindi sapeva. Anzi, quando si avvicinava al sacerdote, lei cominciava a entrare in agitazione. Viene in mente un po' San Filippo Neri, che sembrava stesse morendo, e a un certo punto gli portano il viatico, gli portano Gesù, e in quel momento dicono i testimoni, poi dopo si è ripreso bene, è andato avanti ancora per un po' di anni, credo, ma stava morendo, stava finendo la vita, e a un certo punto gli portano Gesù, entra il sacerdote col viatico, e lui apre gli occhi e dice, è il mio Gesù, è il mio Gesù, datemelo, datemelo, e glielo danno, poi riprende, e quindi capite, e Teresa Neumann vedevano che lei quando riceveva la comunione, dava l'impressione di vedere qualcuno, e gli dicevano, ma che cosa vedi? E lei rispose che non vedeva altro se non una luce molto intensa, per cui non riusciva a distinguere i lineamenti di Gesù, ma ne vedeva distintamente i piedi con i segni dei chiodi. Vedeva solo quello. Si tratta di un fatto apparentemente banale, ma è ricco di significato, cioè vedo i piedi di Gesù con i segni dei chiodi. In realtà che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è proprio Gesù che cammina per venire a noi, ecco i piedi. I piedi che arrivano, è Gesù che arriva a noi, è Gesù che viene a me. Gesù è davvero il Dio che salva, e allora ci mettiamo davanti a Lui e proviamo a ripetere adagio il suo nome con affetto. Non stanchiamoci di pronunciarlo adagio, con riconoscenza, ripetere con riconoscenza Gesù, 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 che vuol dire Dio salva, Salvatore, Gesù. Mi ricordo una volta ho partecipato a un corso di esercizi e c'era il predicatore che ci faceva mettere davanti all'Eucaristia, eravamo lì, diceva adesso guardo Gesù per un quarto d'ora con uno sguardo di riconoscenza, in silenzio, sguardo, come faccio lo sguardo di riconoscenza? E dopo un quarto d'ora diceva adesso guardo Gesù con uno sguardo di commozione. Cioè abituarsi a pregare così, anche soltanto, anche dire, pronunciare anche il nome con commozione, come? Perché noi siamo abituati a dire le parole, no? Prova a dire, mi metto in questo atteggiamento, no? E mi ricordo una settimana così, non c'erano molte prediche, c'erano due o tre cose, e poi andavo a fare l'esperienza, adesso guardo per un quarto d'ora, capite, non, dopo i primi tempi, dopo passava il tempo, ti mettevi lì, una grande pace, proprio perché non c'è bisogno di parole, anche soltanto ripetere Gesù, respirando, Gesù, dà una grande pace, veramente, Lui viene, e pronunciare il nome adagio, con riconoscenza, poi possiamo aggiungere anche la preghiera ricordati di me, oppure se volete tienimi nel tuo cuore, oppure mi affido totalmente a te. Ma non è necessario neanche dire queste parole, gliele possiamo trasmettere nella maniera stessa di pronunciare il nome. Quando io pronuncio il nome Gesù, gli trasmetto già tutto questo. E ora questo esercizio diventerà più facile se accompagniamo la ripetizione del nome al ritmo del respiro, come vi dicevo, il battito del cuore. Ora proseguiamo poi passando a nuovi sentimenti, cominciando, lo pronuncio con sentimenti di lode, lo pronuncio con sentimenti di adorazione, lo pronuncio con sentimenti di pentimento, lo pronuncio con sentimenti di gratitudine. Fate passare un po' tutti i possibili sentimenti. Inoltre immaginiamo che sia Gesù adesso, facciamo il contrario, immaginiamo che Gesù pronunci il nostro nome, così come ha chiamato per nome Maria di Magdala, ricordate nel giardino del sepolcro, Maria. E lei lo riconosce perché nessuno poteva pronunciare il nome come la pronunciava Gesù, Maria. E lei dice subito, quando l'ha sentito pronunciare, Rabuni, caro, dolce maestro, maestrino, insomma, no? Diciamo così noi. Ecco, proviamo a immaginare come Gesù ci chiama, come Gesù ha chiamato Pietro, come ha chiamato Andrea, come ha chiamato Levi. Come pronuncia Gesù il mio nome? Gesù pronuncia il mio nome. Io penso che nessuno pronuncerà mai il nostro nome come Gesù. Con quali sentimenti Gesù pronuncia il mio nome? E che cosa provo io nell'ascoltare Gesù che mi chiama per nome? Guardate che sono esercizi importanti questi, perché ti fanno nascere un grande senso di riconoscenza, di gioia, di consolazione. Che non è psicologismo, ma è realtà, è profondo, è vero, perché questo Gesù lo fa. E suggerisco di ripetere questo esercizio oggi, ma anche domani, nei giorni successivi alla Pasqua. Provate a fare questo esercizio. Guarda, si può fare in treno, si può fare viaggiando, si può fare tranquillamente dove volete, non è un esercizio che ha bisogno della Chiesa per essere fatto. E ci possiamo ripetere, io vado al lavoro e Gesù mi guarda, mi osserva dicendomi anche solo col suo sguardo il suo amore. E capite che è bello, io mi ricordo una vecchietta che si chiamava Maria, andavo a portare la comunione, confessavo una volta al mese, poi le portavo la comunione, lei era sempre in casa, non poteva uscire perché faceva fatica a camminare, era sempre seduta vicino alla finestra, di altra parte c'era il giardino, era lì sempre che trafficava con le sue cose, e io domandavo, un giorno le ho detto, ma Marietta, ma prega? Lei prega? E lei mi risponde, oh shurkirat, mi sono, non signor parroco, mi sono se i miei preghieri varen, non so se le mie preghiere valgono, mi fu in sci, mi disi, io faccio così, io dico, mi son chi e lauri e il Signore me guarda. Guardate, questo qui è la contemplazione, eh? Io sono qui e lavoro e il Signore mi guarda. Vivere ogni cosa sotto lo sguardo di Dio, questa è mistica, capite? Tutto lì, eh? E pensate a quel contadino di Ars, il santo curato d'Ars lo vedeva tutti i giorni in chiesa che pregava, era lì e un giorno invogliato dice, ma buon uomo cosa dite voi al buon Gesù? E lui arrossisce un po' e dice, oh nulla signor curato, io lo guardo e lui mi guarda, basta, capite, è tutto lì, eh? Noi, oh bla 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 bla, la parola, la preghiera parolaia, no? Inondazioni di parole, ma no, lascia stare. Fa tutto lui, sta in silenzio davanti al Signore. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Fermati. Prima cosa, fermatevi e sappiate che io sono Dio. C'è il Signore. Salmo, ricordate. Ricordate cosa diceva Pascal. Tutti i guai di un uomo nascono dal non sapersi fermare silenzioso nella propria camera. Se invece andare giù e fa tanti guai, ti sei fermo lì, fermati lì. Guarda,
Il divertissimo.
Ah sì, se tu ma capite? È così. È stata un'intuizione che io mi ricordo da giovane prete e ringrazio il Signore perché penso che sia un'intuizione sua. Ma mi ricordo, avevo tante cose da fare in oratorio di qui, di lì e poi la scuola e preparare le lezioni e ricevere questo, fare lezioni private. E mi ricordo, mi mettevo lì a pregare in cappella, mi venivano in mente tutte le cose che dovevo fare, dicevo. Sono qui a perdere tempo, tutte le cose. Poi un giorno ho avuto l'illuminazione, è vero, mentre prego non faccio niente, ma almeno non distruggo niente, allora devo prolungare la preghiera. E questo mi ha salvato, perché io continuo ancora così, con questa roba qui. Quando io vado a pregare vengo e metto le cose, sì sì, però non distruggo niente, almeno. Sono le uniche ore in cui non distruggo niente, quando credo di costruire in realtà faccio danni, almeno che stiamo lì a pregare, che non li facciamo. Mentre prego almeno i danni non li faccio. Il Signore mi tiene lì, sotto le sue ali. Quando vado fuori, poi non so mai. Ricordate, dice anche San Filippo Neri. Signore, tienimi la mano sul capo, perché io sono capace di uscire cristiano e di rientrare turco. E lui era San Filippo Neri, dunque, e non c'era l'ISIS allora. Allora, pensate cosa vuol dire per noi adesso, ecco. Allora, credo che... ma soprattutto vi chiedo anche un altro esercizio che potete fare. Per esempio, provare a guardare le persone che di solito incontriamo e con cui generalmente siamo in relazione con lo stesso sguardo, con la stessa simpatia, con la stessa tenerezza, con lo stesso interesse di Gesù. Dopo aver fatto l'esperienza dello sguardo di Gesù, proviamo a fare il contrario, farlo noi. Provare a guardare gli altri con lo stesso sguardo di Gesù. Penso che cambierebbe qualcosa.